Bene,
va bene, andiamo, vai. Bene, intanto grazie, io sbaglierò sicuramente a pronunciare il tuo cognome, ma tu mi perdonerai perché deve essere così. Presentiamo, siamo a Feltrinelli, Milano, in Corso Genova, una nuova sede molto bella, con un bellissimo luogo dove fare queste presentazioni e una straordinaria varietà di libri in lingua. Non sto facendo pubblicità a Feltrinelli, sono rimasto colpito per le lingue che parlo, c'è veramente un assortimento molto, molto importante. Il giapponese non lo capisco, ma lo capirò. Allora, Saif Eddin Abu Abid,
esatto, bene? Pronunciato benissimo.
Grazie. Alla patria famiglia è questo libro che si potrebbe anche definire superficialmente provocatorio, ma sì, non lo è per niente, perché l'ho letto e il titolo, per quanto possa apparire provocatorio, è in realtà un titolo molto rispettoso, rispettoso delle tue radici culturali e religiose, evidentemente, ma il cui concetto di rispetto può essere allargato anche ad altri. E intanto ti chiederei perché hai scritto questo libro, che potrebbe anche risultare pericoloso in questi tempi, ma perché?
Sì, grazie intanto dell'evento, grazie anche della possibilità appunto di poterlo presentare, chiaramente in una sede come quella della Feltrinelli, che è sicuramente un vanto per qualsiasi scrittore poter dire ho presentato il libro alla Feltrinelli, quindi grazie veramente a te Andrew, e a Gaia Italia.
Grazie a te.
Il libro alla patria e famiglia sicuramente vuole essere un libro divisivo, perché i contenuti, secondo me, pieni e profondi sono contenuti che per forza di cose devono dividere, ma non perché lo scopo è quello di metterci l'uno contro l'altro, no, la divisione è la creazione di un pensiero diverso. Pensieri diversi permettono un confronto, un dialogo, un dibattito. Un pensiero unico non permette nulla. Quindi questo libro con questi titoli ha voluto, prima di tutto, ho voluto prima di tutto far sì che potesse emergere un'identità, secondo me, persa un po' di questa nostra nazione, di questa nostra Italia, l'Italia principalmente appunto cristiana, che oggi sta cominciando a conoscere una componente sempre più numerosa di musulmani. E la sinergia, la connessione tra l'Italia cristiana e l'Italia musulmana è proprio in questi tre termini, alla patria e famiglia, che sono appunto termini che i credenti, in ambedue le parti, possono utilizzare veramente come denominatore comune. Quindi ho sentito la necessità, dopo due anni e più di ideazione, di pensiero, di scrittura, riscrittura, riformulazione, ho voluto finalmente metterlo nero su bianco, sul libro appunto edito da Il Cerchio Editore, con una prefazione chiaramente di un personaggio chiaramente non molto in linea, si direbbe, però su tanti aspetti, proprio quello che voleva fare il libro, su tanti aspetti è riuscito a fare da quell'altro.
Ti riferisci alla prefazione di Francesco Borgonovo, no?
Assolutamente.
Che è stata una scoperta anche per me, perché il Borgonovo televisivo non è il Francesco Borgonovo che risulta dalla interessantissima e profondissima prefazione. Però ti lancio una, devo dire provocazione, perché sono partito male con la frase, quindi devo finire così, avrei dovuto formularla in modo diverso. Tu parli di un libro divisivo in un momento storico in cui è divisivo tutto quello che ci rende unici ai nostri occhi rispetto a quello che chiamiamo mainstream, parola che mi fa sganasciare dalle risate, però in realtà il tuo concetto, il concetto che esprimi usando la parola divisivo rispetto al libro, non è il divisivo che noi immaginiamo nelle nostre piccolezze, no? Mi sembra di capire che sia qualcosa di più profondo.
Assolutamente.
E ti chiederei di chiarirlo.
Certo, c'è una divisione conflittuale, c'è una divisione che crea conflitto, c'è una divisione proprio nata per mettere gli uni contro gli altri. E poi c'è una divisione arricchente, che è la differenziazione, cioè la diversità proprio, il fatto di poter eventualmente avere delle opinioni diverse e quindi appunto dividersi su temi appunto che possono far parte di un'identità piuttosto che di un'altra. Io credo che veramente lo scopo di oggi è quello di risvegliare gli animi e le coscienze. Noi viviamo in un'epoca in cui c'è un grandissimo appiattimento e l'appiattimento non permette una divisione, quella divisione sana, quella divisione che porta al confronto. Oggi si tende a pensare, come dicevi un po' tu, no? Il mainstream, si tende a pensare tutti la stessa cosa, a farci piacere tutti la stessa cosa, allora vedi le file fuori dall'Apple, fuori dalla Nike, tutti vogliono lo stesso modello, tutti vogliono lo stesso telefono, tutti vogliono la stessa roba. Mentre invece credo che la ricchezza vera e propria sia quella di effettivamente tornare all'originalità di ognuno di noi, anche con idee forti, anche con idee che possono sembrare conflittuali, ma le idee diverse, le idee differenti, sono quelle idee effettivamente che ci permettono di dire tu sei tu, io sono io, siamo differenti ma possiamo dialogare, possiamo parlare, non dobbiamo assolutamente, secondo me, inseguire quella retorica del siamo tutti uguali e allora amiamoci e andiamo d'amore e d'accordo su tutto. No, se la nostra creazione è una creazione proprio di persone diverse, partendo dalla nostra morfologia, direbbe qualcuno, no?
Che è unica, dal nostro aspetto, no? È che è un grande
assolutamente.
Dono.
E quello già
è unica per ognuno.
Se ci pensiamo, è quello è già un aspetto di divisione, perché divide te da me, divide appunto gli appartenenti ad un certo continente da un altro, dipende il ceppo da un altro. Quindi proprio secondo me in questo preciso periodo storico la divisione crea paura, perché abbiamo travisato il concetto di divisione.
E quindi questo crea tensioni e crea quella guerriglia interiore, no? Che sì, noi combattiamo tutti i giorni e che poi si manifesta.
Che poi riflettiamo all'esterno.
Come conflitto esterno.
Assolutamente. No? Quando siamo in perenne conflitto con noi stessi, poi lo siamo con l'altro. Quando poi veramente riusciamo a far pace con noi stessi, a ritrovarci, a rassegnarci, a riscoprire la bella persona che siamo, poi veramente si riesce a stare in sintonia e in armonia anche col mondo che ci sta intorno. Diamo la migliore versione di noi stessi con gli altri quando siamo capaci di dare la migliore versione di noi stessi con noi stessi.
Poi ne parlavamo prima tra noi, ma è una cosa che anche chi ascolterà il podcast vorrei che ricevesse in qualche modo questo concetto del jihad, no? Che noi conosciamo al femminile perché è funzionale a una narrazione legata al concetto di guerra santa, cioè 1000 persone con il coltello fra i denti che vanno brandendo coltelli e scimitarre, quando invece è proprio una crescita interiore che ha a che fare con i nostri demoni che noi dobbiamo in qualche modo vincere, no?
Certo.
Sto dicendo una stupidaggine.
No, jihad è proprio un sostantivo maschile dove si deve riportare jihad in termini appunto maschile, il jihad, perché deriva appunto dallo sforzo. Lo sforzo è qualcosa che ognuno di noi fa internamente nel combattere in primis i propri demoni, quelli che dentro di noi ognuno ha, in versione appunto di nefs, come la interpretano appunto gli arabi, o di anima, come la interpretano appunto nel termine occidentale. E questo jihad, cioè questo sforzo, è un qualcosa che ci mette veramente alla comprova giorno dopo giorno, momento dopo momento, nei nostri momenti di solitudine come nei nostri momenti appunto di socialità, nei nostri momenti di gioia come nei nostri momenti di sofferenza, nel momento appunto in cui ti interfacci con l'altro come quando effettivamente ti interfacci anche con i tuoi parenti più prossimi. E questo jihad, no, che una parte di Occidente ha imparato a travisare come se fosse qualcosa di simile a una guerra santa, non è altro invece che la più importante delle battaglie, quella che se noi veramente riusciamo a fare internamente e a vincere soprattutto internamente, ci rimette in sintonia con l'intero creato.
Anche perché noi abbiamo in ogni momento, no, la possibilità di scegliere tra il bene e il male, cioè il bene e il male sono cause che generano effetti, non sono soltanto due concetti astratti, e se approfondiamo un minimo quella che è la conoscenza di noi stessi, non dal punto di vista del piacere egocentrico che si prova a dire che penso lo bravo, ma della realtà della nostra esistenza che va oltre il nostro stesso corpo, scopriamo che ci sono, che possiamo fare il bene e il male in qualsiasi momento, che nulla è causale, anzi è casuale, ma è causale.
Assolutamente. No, ognuno di noi è messo di fronte a scelte. La scrittura di questo libro è una scelta. Quindi noi veramente viviamo in questo bivio eterno costante tra il bene e il male. Io ho ritenuto molto umilmente di poter scrivere questo libro per apportare qualcosa di buono a questa nostra società e a queste nostre due componenti della società, una componente prettamente religiosa, e io infatti nel libro non faccio mai riferimento ad Allah nel senso proprio del termine, per quanto sia la divinità definita così dai musulmani, ma cerco di mettere a confronto tra una società religiosa tutta e una società non religiosa nel suo insieme.
Il riferimento che tu fai è a un Dio all'interno del quale si possono riconoscere tutti i credenti, no? E non c'è nessuna piaggeria. Poi evidentemente lo fai dal punto di vista della tua cultura, della tua formazione religiosa, come è giusto che sia, perché io, se avessi scritto lo stesso libro, l'avrei scritto in un altro modo, ma perché vengono appunto da un posto differente. C'è un passaggio che mi ha molto colpito nel tuo libro, perché questa uscita dall'isolamento umano fa parte di un'esperienza umana che io ho vissuto in un paese musulmano e di cui ti ho parlato, ed è dove tu denunci questa, bonariamente peraltro, cioè raccontando la realtà, questa società nella quale viviamo, dove abbiamo tutto, ma in realtà non abbiamo nulla e siamo isolati alla fine persino da noi stessi.
Assolutamente sì.
Vorrei che tu approfondissi il punto.
Guarda Ennio, noi viviamo quotidianamente avendo il mondo in mano, letteralmente. Noi viviamo attaccati ad uno smartphone, attaccati ad un laptop, e in quello smartphone e in quel laptop noi siamo costantemente connessi con il mondo. Ma poi una volta bloccato lo smartphone, ho chiuso il laptop, se noi ci guardiamo intorno siamo soli, siamo individui veramente soli. E non ci accorgiamo di questo profondo paradosso che ci mette di fronte ad una realtà, secondo me, tragica, sofferente. Siamo troppo concentrati a dare attenzione a qualcuno dietro ad uno schermo, talmente concentrati che poi ci scordiamo di quelli che effettivamente vivono a casa con noi o che vivono nel nostro stesso quartiere o che vivono appunto nella nostra città e nel nostro paesello. E questo è, credo, sia un malessere di questa nostra società, dove abbiamo perso completamente il concetto di famiglia, ma non famiglia solo esclusivamente vista come ascendenti e discendenti, cioè papà, mamma, fratelli, sorelle o figli, ma proprio per un concetto di famiglia umana. In questo momento la famiglia umana è veramente messa in una profonda crisi sociale e secondo me anche antropologica, perché quando noi non riusciamo più a vedere nell'altro il nostro fratello semplicemente perché professa un'altra fede, ha un altro modo di vivere, ha un altro colore, parla un'altra lingua. Noi probabilmente lì, in quel momento lì, ci siamo staccati, oltre che dalla famiglia proprio umana in senso generale, ma anche veramente dal concetto proprio di comunità anche più ristretta. E proprio questo tema io ho voluto utilizzare nel libro, perché si potesse riportare il focus e la luce, no, su questo aspetto che fa parte della nostra identità. L'essere umano non viene mai creato per essere fine a se stesso, come individuo, ma proprio perché fa parte di un insieme di persone. Uscito da quell'insieme, esso stesso non esiste più.
Vorrei che tu approfondissi, per favore, questo concetto di famiglia, no? Perché sai, alla patria e famiglia, poi c'è Dio, patria e famiglia, che viene da tutta un'altra parte, ma mi sembra di capire, quando tu parli di famiglia, che tu parli di qualcosa che viene, non viene dalle radici che noi conosciamo come italiani, come occidentali, come appartenenti a una parte politica piuttosto che un'altra. Mi sembra che tu ti rivolga invece, ti ispiri, ti riconosca qualcosa che forse a noi sfugge.
Guarda, il Dio, Patria e Famiglia, ci tengo a fare questa precisazione. Lo stesso motto del Dio, Patria e Famiglia è un motto intanto prima di tutto religioso, di tutte e tre le religioni. Fa parte proprio delle fondamenta dottrinali di tutte e tre le religioni. Naturalmente non sloganizzato in questi tre termini, ma il concetto è quello, cioè essere appunto creature di Dio, far parte di un insieme, di una nazione, quindi sentirsi rappresentati da un'entità comunitaria, e poi naturalmente il tema della famiglia, che è l'insieme del nucleo di cui tu fai parte, cioè coloro che ti hanno dato la vita e coloro a cui tu darai la vita. Ma venendo alla tua domanda sul tema della famiglia, il tema della famiglia io l'ho declinato in maniera, questo probabilmente sì, più degli altri due termini, in maniera più vicina alla mia dottrina religiosa, quindi all'Islam, dove la sacralità della famiglia è qualcosa di profondamente intrinseco nel credo proprio. Cioè, quindi un musulmano non può mai essere un musulmano completo, un buon musulmano, se non dà un valore importante al papà, alla mamma, ai propri fratelli, alle proprie sorelle, ai propri figli. Cioè questo legame, questo collante da continuare a coltivare e a rafforzare costantemente, è uno dei, possiamo utilizzare un termine che viene più proprio alla dottrina cristiana, è uno dei sacramenti della vita. È effettivamente uno dei modelli e dei modi con cui obbedire al meglio a Dio. La madre è un fondamento prezioso per il credente da quando viene su questa terra fino al giorno in cui appunto lascia questa terra. Il padre, i fratelli, le sorelle. Ieri, o l'altro ieri, proprio con mia figlia, leggevamo un libro la sera proprio prima di dormire e c'era questo passaggio in questo libro, chiaramente di ispirazione islamica. Il sacramento dei genitori, no? Mi permetto di utilizzare questo termine, è un concetto proprio dottrinale del musulmano. Cioè tu non puoi vivere la vita se non dai un'importanza al senso di famiglia, al papà, alla mamma, ai fratelli, alle sorelle, al coltivare le relazioni parentali. E questo è uno dei motivi che mi ha spinto appunto sicuramente a toccare il tema della famiglia con naturalmente una visione moderna e occidentale al tema della famiglia. Oggi noi abbiamo questa voglia di pensare che esistono tantissimi tipi di famiglie. Mm-hmm. Poi effettivamente a questo punto non ne rimane veramente nessuna. La famiglia è, per chi naturalmente crede, è il modello perfetto rappresentativo della continuazione della generazione umana, della continuazione della creazione umana. Quindi l'uomo e la donna sono gli unici due attori protagonisti del continuo appunto dell'umanità. E volere oggi, secondo me, in maniera anche più o meno marcata, definire che tutto può essere famiglia, poi effettivamente non permette neanche alla famiglia classica di poterlo essere.
Io credo una cosa che in realtà conferma quello che tu dici, non va in un'altra direzione. Viene nascosto da tutto questo ciarlare sulla famiglia, e non è il tuo caso, sia chiaro, il legittimo desiderio di voler bene la persona alla quale si vuole bene, ma credo che questo sia legittimo. Tutto quello che ci è stato costruito attorno mi lascia un po' perplesso, però per uscire da un terreno minato...
Scusami, però non è, mi permetto solo di aggiungere,
no, certo.
Non è assolutamente un terreno minato, cioè la relazione tra due persone è una scelta propria di ciascuno. questo non si inserisce assolutamente in un concetto di famiglia proprio per il termine di famiglia, cioè famiglia è riunire due persone con lo scopo di portare avanti un disegno divino, una creazione, che esula sicuramente dall'affetto, dalla passione che ci può essere tra le due persone. Chiaramente per me che sono credente, anche l'affetto e la passione tra due persone deve avere chiaramente dei precisi connotati, inserirsi in un preciso schema, cioè quindi il matrimonio fra due persone di diverso genere. Però nel senso che non vado a disquisire su un affetto, una relazione fra due persone che fanno parte di un altro, cioè di un'altra dottrina, di un altro credo, di un'altra ispirazione, e vogliono potersi dire persone che hanno dell'affetto tra di loro. Questo, io credo che ognuno
infatti scelte. Questo volevo,
mentre i figli è un'altra cosa.
Questo volevo dire, no? Proprio questo volevo dire, cioè rispettando il punto di vista tuo, quello che ho detto voleva in realtà esaltare quello che tu stavi dicendo. È usato il termine terreno minato perché se non si approfondisce questo concetto diventa un terreno, assolutamente, un terreno minato. Peraltro il fondamento della famiglia è radicato in tutte le culture. C'è questa meravigliosa frase buddista di cui abbiamo parlato prima che dice che l'inferno alberga nel cuore di chi disprezza suo padre e non si cura di sua madre. Io ho viaggiato molto per i paesi musulmani e l'amore che si ha nei paesi musulmani per le proprie madri è una cosa commovente, ma nell'atteggiamento del quotidiano, no? Ed è bellissimo, bellissimo da vedere questi figli di 100 kg grandi e grossi che amano le proprie madri come un bambino di 5 anni, una roba veramente, veramente, veramente bellissima. E chiudiamo perché c'è questo aspetto che tu sottolinei nel sottotitolo del tuo libro: al di là di ogni incomprensione noi siamo fratelli. E parto un'altra volta un'esperienza personale, perché ricordo che a Tunisi gli amici e le amiche mi venivano presentate, quando mi venivano presentate in arabo, come la sorella Fatima, dico il nome più semplice che mi viene in mente, o il fratello Mohammed. Ed era poi una consuetudine di rispetto e nei confronti delle persone che si presentavano e nei confronti della comunità di appartenenza, ma anche nei miei. Io mi sento percepito così. Questa cosa è molto importante perché il concetto di fratellanza viene vissuto come un concetto di gregge a volte, no? Ma la fratellanza è un'altra cosa, o no?
Assolutamente sì. Noi qui appunto in Occidente, soprattutto in questa Italia di ispirazione cristiano-cattolica, lo conosciamo molto bene, no? San Francesco era arrivato a chiamare, no? Fratello Sole, sorella Luna, per dire che veramente siamo tutti parte di un creato e tutti appunto creature della stessa entità. Il libro va a mettere questo sottotitolo dopo aver in questi tre termini creato sicuramente, come dicevamo all'inizio, delle divisioni appunto di pensiero, divisioni di appartenenza, divisioni di vedute. Però il sottotitolo ci ricorda che comunque anche nelle nostre divisioni, nelle nostre differenti opinioni, noi siamo fratelli. Fratello cosa vuol dire? Fratello vuol dire è colui o colei con cui tu condividi qualcosa di ancestrale, cioè qualcosa veramente che ti lega dalle viscere, no? E noi tutti siamo così, perché a me risulta, non so a te, a me risulta che la creazione dell'essere umano su questa terra sia nata dalla discesa di Adamo ed Eva dal paradiso qui sulla terra, e non ci sono stati vari formati di Adamo ed Eva. Non c'era un Adamo ed Eva americano, un Adamo ed Eva africano, un Adamo ed Eva asiatico. Ce n'era uno di Adamo ed Eva che poi ha permesso effettivamente questa differenziazione di tutti noi in tantissime culture, in tantissimi colori, tantissimi aspetti. E quindi il libro veramente vuole andare a dire che oltre a questo dibattito, a questo confronto, a queste differenze di opinioni e di vedute, noi non ci dobbiamo scordare che in primis e in fundis, io con latino non è che l'ho fatto latino, mia moglie è più sul latino, all'inizio e alla fine comunque siamo fratelli, facciamo parte della stessa famiglia umana, facciamo parte della stessa materia e alla stessa materia ritorniamo, abbiamo tutti le stesse aspirazioni, gli stessi obiettivi, gli stessi desideri, dicevamo prima.
E mangiamo. I nostri corpi funzionano tutti nello stesso modo.
Soffriamo tutti nella stessa maniera, gioiamo tutti nella stessa maniera e quindi veramente la nostra esistenza è per forza di cose collegata ad un senso di fratellanza. Ecco, questo io credo che non dovremmo scordarci. Nonostante le varie vedute, nonostante le varie opinioni, nonostante i titoli divisivi, nonostante tutto, noi rimaniamo, secondo me, fratelli, capaci di dialogare, capaci di guardarci nelle differenze, ma di riconoscerci anche nelle tantissime somiglianze.
Io sono assolutamente d'accordo, io come posso dire, dell'amore per la cultura e per la tolleranza e per la... Ci ho fatto il mio lavoro e non potrei essere più d'accordo, non perché sei qui, ma perché credo veramente che questa sia l'unica via d'uscita nel punto in cui ci troviamo, che ci rimane, oltre ai libri ai quali dovremmo ritornare, perché c'è tanta saggezza. Poi il libro rispetto a un essere umano ha un vantaggio, che se non ti piace lo puoi chiudere, e invece con l'essere umano, poi sai, lo dicevamo poco fa, se Saif non mi piace, non è un problema di Saif, lo devo risolvere io, perché funziona così. E invece noi siamo andati un po' oltre, se tu non mi piaci, allora io ti elimino fisicamente o ti blocco o
ti combatto.
Questa è una lotta che non ci porta da nessuna parte. Io ti ringrazio tanto.
Grazie a te.
Ringrazio Libreria Feltrinelli che ci dà questo spazio. Torniamo il 5 di novembre con Alessandro Milan, che è un giornalista di Radio 24, con delle esperienze umane molto, molto importanti. Se avrai tempo, vieni a fare un salto. E il podcast andrà in onda su radiogaetalia.com, poi se io te lo passo, tu mi farai l'uso che vuoi.
Diffonderemo.
Se c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vuoi aggiungere, io ti sarei molto grato di farlo.
No, io credo che sia forse opportuno ringraziarti di questa opportunità, ringraziarti di questa presentazione e dire che proprio come succede nel libro, in questo dialogo con appunto anche con Francesco Borgonovo, ci sia sempre di più la necessità di fare un dialogo senza infingimenti. Alla fine del libro c'è questo confronto molto sereno.
Sì, che volutamente non ho letto, esatto. Andavo a incontrarti.
Tra me e Francesco, che è uno appunto dei giornalisti di punta della destra italiana, con cui i primi incontri sono stati incontri conflittuali, ci siamo incontrati un po' di anni fa in trasmissioni dove ognuno sosteneva le proprie posizioni, e poi però, vedi anche qua, conoscendoci, abituandoci l'uno all'altro nelle proprie visioni, nelle proprie vedute, è nato questo dialogo franco, sincero, senza infringimenti, dove tu porti la tua posizione, io porto la mia, cerchiamo assolutamente i punti in comune, ma non nascondiamo neanche le nostre differenze, perché le nostre differenze sono ricchezza. Ecco, io forse quello che mi sento di suggerire in primis a me stesso e poi alla società di oggi è quello di dialogare senza infingimenti, di dialogare senza paura, di dialogare senza...
Senza ipocrisia.
Sì, senza la costante volontà di piacersi, di cercarsi nell'altro per assomigliarsi, per appunto appiattirsi, no. La differenza è bella, la differenza è ricchezza, la differenza è coraggio di raccontare anche la propria differenza, ma la differenza intanto è la capacità di accettare l'altro. noi oggi ci manca molto questo senso di accettazione. Se non sei simile a me, io ti metto alla porta o ti combatto o ti elimino proprio in qualsiasi forma io possa farlo. Mentre invece credo che la differenza ci riabituerà a riaccettarci, e la riaccettazione, l'accettazione dell'altro comprende poi effettivamente la capacità di vivere insieme, la capacità di compassione, la capacità di generosità, la capacità di solidarietà, la capacità anche di desiderare per l'altro, e qui veramente credo che sia un po' anche uno scopo del libro, la capacità di applicare una lezione morale e religiosa presente in tutte e tre le fedi. Ama il prossimo tuo come te stesso. Il profeta Muhammad in Islam dice: nessuno di voi è un vero credente finché non ama per suo fratello ciò che ama per lui. E neanche nella tradizione ebraica si dice appunto che l'amore appunto per il prossimo fa parte dell'amore appunto per Dio. Quindi io credo che riconoscerci in questa differenza, riaccettarci, ci permetta veramente poi di vedere nell'altro noi stessi, e se vedi nell'altro te stesso non puoi che trattarlo nel migliore appunto dei modi.
Ti ringrazio molto, Saif Eddin Abu Abid, alla patria e famiglia, al di là di ogni incomprensione, noi siamo fratelli, con la prefazione di Francesco Borgonovo, edizioni Il Cerchio. Grazie, grazie mille.
Grazie a te, Agnio.
RadioGaiaItalia.com